Come annunciato, siamo qui con Guido per ritornare in realtà su una serie di questioni che abbiamo affrontato nel corso delle scorse settimane. In particolar modo vi ricorderete più volte, sia noi sia altri, abbiamo affrontato le vicende elettorali francesi e greche, e noi in particolar modo abbiamo cercato di porre l'accento sui successi delle formazioni di estrema destra nei due paesi, quindi da un lato il Front National ormai di Marine Le Pen, dall'altro questa formazione neofascista greca che si chiama Alba Dorata, che ha avuto un ottimo risultato alle elezioni e si tornerà alle elezioni in questi due paesi, in Grecia per l'ormai ennesima tornata elettorale di questa straziante crisi greca, mentre in Francia si vota per il rinnovo del Parlamento, due elezioni che si tengono domenica prossima. E i sondaggi, insomma, danno in ambedue i casi la possibilità di ampio successo per le formazioni di estrema destra, al di là di poi di chi sarà l'effettivo vincitore delle elezioni. E noi volevamo far partire questo nostro spazio con un breve appello che è stato pubblicato in Italia da Repubblica la settimana scorsa, se non vado errato, e anche da altri quotidiani europei. E un appello dal titolo "Siamo tutti ebrei greci", e un appello con cui, diciamo, alcuni esponenti, soprattutto del mondo della cultura in Italia, c'è Dario Fo, poi ci sono altri personaggi intellettuali, qualche politico francese, inglese, insomma, un po' in tutta Europa, in cui si pone l'accento sulla pericolosità delle formazioni di estrema destra e sul rischio che in qualche modo ci possa essere una via d'uscita a destra della crisi economica e politica che sta vivendo il vecchio continente. E, come dire, al di là di chi l'ha firmato questo appello e di dove è stato pubblicato, è interessante vedere come evidentemente, insomma, certi problemi ormai sono giunti a una soglia abbastanza alta. E quindi direi di cominciare, insomma, vedendo un po' il panorama che ci si prospetta a pochi giorni da queste due importanti tensioni elettorali, che poi saranno seguite da altri appuntamenti molto rilevanti. Ne parliamo adesso brevemente, poi, insomma, ci sarà modo nei prossimi mesi. Fra poco si va a votare in Olanda, in autunno sono previste le elezioni in Belgio. In ambedue i casi le formazioni di estrema destra, insomma, sono considerate probabili portatrici di un buon successo elettorale. Insomma, che cosa ci si potrà aspettare da qui alle prossime settimane, da questo punto di vista?
Ma sì, buongiorno intanto. Ma diciamo l'appello pubblicato appunto dal gruppo di giornali, diciamo, del centro-sinistra che fa riferimento in Italia a Repubblica, poi ci sono Le Monde, Il Paese, altri giornali in giro per l'Europa, pone una questione di fondo, no? Che è esattamente quella di capire se dalla crisi ci possono essere proposte politiche che portano a una sorta di uscita da destra. Di che cosa sorprendersi? Di poco, visto che in qualche modo il successo delle formazioni dell'estrema destra o dei nuovi partiti populisti, perché anche qui poi qualche differenza va fatta, diciamo, tra chi fa esplicito riferimento, che ne so, appunto i greci di Alba Dorata, più o meno un partito quasi neonazista, a formazioni che invece stigmatizzano la presenza musulmana in Europa presentandosi come difensori dei diritti civili, che so, delle donne, no? Che è un po' la nuova tendenza sia in Francia sia in Olanda, eccetera. Che cosa sta però accadendo? Che se queste formazioni politiche sono state tradizionalmente le formazioni politiche della crisi, anzi si potrebbe dire la cultura politica dell'estrema destra e di questi nuovi populismi, si configura in qualche modo come cultura della crisi, no? Cioè si configura
dal 29
si configura sì come perché diciamo c'è sempre al fondo l'idea di una comunità da restaurare, l'idea di una ripartizione diversa del, che so, del welfare, delle garanzie politiche, del diritto di cittadinanza in base all'appartenenza culturale, razziale, religiosa, eccetera, eccetera. Quindi c'è sempre l'idea di uno stato di crisi a cui rimediare. Questo è l'elemento in qualche modo che fa da sfondo alla cultura politica dell'estrema destra. Se era vero nel Novecento, se è la tradizione e la filiazione lunga di queste culture politiche, lo è altrettanto negli ultimi anni, nel senso che il momento centrale di scesa in campo di queste forze politiche, anche in Italia, lo ricordiamo, la prima amministrazione leghista grande, Milano con Formentini, è del 1992, è più o meno la, diciamo intorno alla metà degli anni 90 in giro per l'Europa. C'erano stati ovviamente dei segnali precedenti ed era già un segnale di crisi, nel senso che già allora, che so, il Front National vinceva in Francia nelle zone desertificate, dove c'era già stata la deindustrializzazione lungo la Ruhr tedesca, nella zona dell'Alsazia, della Lorena, nel nord, dove avevano chiuso prima le miniere e poi le fabbriche. Questo, se questo è stato lo scenario in qualche modo in giro per l'Europa, o le rapidissime trasformazioni produttive nel nord Italia, no? Nel caso della Lega, l'emergere del cosiddetto popolo delle partite IVA, no? questo tipo di scenario, che cosa sta accadendo? Sta accadendo che in un momento in cui la crisi è diventata in qualche modo il segno dell'epoca, cioè sarebbe difficile dire che stiamo vivendo una fase di crisi nuova. Per quello che abbiamo appena detto, è una crisi di lunghissimo periodo per alcuni aspetti. Per altri aspetti, con l'esplosione della bolla finanziaria, la crisi finanziaria, la crisi dei mercati, la crisi diciamo dell'euro in questo momento, questa dimensione sta prendendo appunto le caratteristiche addirittura di quella del 29, cioè di una grandissima ondata diciamo di piena in qualche modo, che rischia di far saltare le società, di far pagare ovviamente ai più deboli il prezzo più alto. In questa condizione è chiaro che le forze politiche, le culture politiche che si sono sempre definite come interpreti della crisi pongono un'ipoteca. Questo però ci dice anche che per fare questo, e ora lo traduciamo diciamo in ragionamento più concreto su che cosa stanno facendo, queste stesse forze politiche stanno modificando in parte anche la loro proposta politica. Cito due esempi per capirci. Marine Le Pen, che è erede del primo partito che in Europa ha in qualche modo interpretato proprio in termini sociali quest'idea della crisi, no? Cioè inventando questo slogan della preferenza nazionale, oggi viene definita priorità nazionale dallo stesso Front National, che diceva in qualche modo: se non ci sono più le condizioni per garantire dei diritti di cittadinanza universali, e i diritti di cittadinanza non sono soltanto la possibilità di partecipare alla vita politica, eccetera, ma sono in termini concreti, economici e sociali, l'accesso alle case popolari, l'accesso ai servizi sociali, l'accesso al lavoro, eccetera, eccetera, stabiliamo una priorità nazionale, cioè prima noi, prima i francesi d'origine, de souche come si dice, e poi via via gli immigrati che stanno da un po' fino agli ultimi
terza,
arrivati.
Seconda e prima,
no? come ragionamento di fondo. Bene, Marine Le Pen, che è arrivata al 17% dei voti, ha preso 6 milioni e mezzo di voti nelle legislative, nelle presidenziali, e si prepara probabilmente ad ottenere anche qualche risultato importante nelle prossime legislative che ci saranno domenica. In realtà in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi non ha sfidato né Hollande e Sarkozy soltanto con il riferimento all'immigrazione, che rimane un po' diciamo lo scenario di fondo, ma se l'è presa soprattutto con l'Europa di Bruxelles, con i burocrati, con i tecnocrati, con la politica distante, con l'euro, con l'idea che la sovranità monetaria rappresenta in qualche modo un succedaneo della sovranità politica, cioè che messa in discussione la moneta si mette in discussione l'identità stessa di un paese. E questo elemento è un elemento che in questo momento si ritrova molto fortemente. nel panorama di questi movimenti. Geert Wilders, leader del Partito della Libertà olandese, nato in qualche modo sull'onda lunga di Pim Fortuyn, quindi di un ideologo che noi diremmo xenofobo, ma molto particolare, militante omosessuale, schierato in qualche modo per i diritti delle donne, quindi qualcosa di molto
difficilmente comprensibili in Italia.
Molto complesso, che all'inizio degli anni 90 ha segnato il passaggio anche del panorama politico del quello che era il paese considerato più tollerante, ma del resto adesso stanno varando delle leggi restrittive anche sui consumi di sostanze, eccetera, eccetera, perché più o meno le robe vanno un po'
di
seguito. Come l'Olanda, il cambio di clima. Wilders ha sostenuto con i propri voti, ha reso possibile lo scorso anno la formazione di un governo di centrodestra. Di liberali e conservatori. I voti del suo partito, che era esterno a questo governo, dava l'appoggio esterno, risultavano decisivi. Ad aprile ha dapprima tolto il sostegno, negando l'appoggio a un piano di austerity, cioè a un piano di tagli alla spesa sociale, e ha fatto cadere il governo. Si annunciano le elezioni anticipate per il mese di settembre. Qualche giorno fa Wilders fa un ricorso presso un tribunale dell'AIA. Non è ancora chiaro se ci siano gli estremi legali, giuridici per farlo, ma intanto il segnale politico è molto forte, per dire che finché non ci sarà un nuovo Parlamento, un nuovo governo eletto, i facenti funzioni
del momento
della politica olandese, in realtà il governo in carica assicura le funzioni di base fino alle nuove elezioni, non potranno decidere nulla sul piano di stabilità e sul cosiddetto fondo salva stati, cioè non potranno impegnare, questa è la richiesta che Wilders fa ai giudici dell'AIA, non potranno impegnare gli olandesi sostanzialmente a detto con le sue parole, emettere un assegno in bianco nei confronti di Bruxelles senza sapere dove andranno a finire i nostri soldi. È ovviamente una critica che può apparire molto miope, molto piccina alla complessità della vicenda europea, ma è evidente come se sono le estreme destre o i partiti populisti ad avere la platea, ad avere l'audience per operare una critica così radicale nei confronti dei progetti di unione economica e di unione politica europea, quelli che in questo momento sono chiamati, cioè, a guidare la crisi. Evidentemente ci stiamo avvicinando a uno scenario un po' più complesso, perché la xenofobia rimane lo sfondo, cioè lo sfondo su cui si innestano questi elementi è un elemento identitario. Ma se dovessimo dire che oggi è solo il razzismo o è il razzismo la parola d'ordine principale di questi movimenti, talvolta non coglieremmo nel segno. È come se quell'elemento identitario, come dire, in qualche modo il senso generale, no? Cioè quello che poteva essere un tempo l'ideologia per altri movimenti politici, è questo elemento identitario. Chi siamo? Così, per essere molto schematici. Sul fondo però di una crisi concreta, e di dire noi queste scelte non le paghiamo. In qualche modo qualcosa di simile a quello che dicono le sinistre cosiddette radicali, no?
In questo caso sembrava un maggiore successo, almeno a livello elettorale.
Però con un maggiore successo, anche perché in qualche modo capitalizzato il voto xenofobo, questi movimenti sono tutti movimenti che si muovono tra il 10 e il 15% dei voti, almeno nel nord Europa. Il caso dei i greci hanno preso più o meno il 7%, ma è anche vero che Alba Dorata non è nemmeno un vero e proprio movimento politico strutturato in termini di partito, è quasi un'organizzazione di strada che nel momento in cui la crisi greca ha avuto un'accelerazione ha provato a giocarsi una carta politica anche parlamentare.
Ecco, da questo punto di vista, ne abbiamo discusso anche le volte scorse, ci sono due scenari differenti. Da un lato, appunto, situazioni come la Grecia, dove ci sono formazioni estremiste, neofasciste, che hanno degli ottimi risultati elettorali, però in qualche modo non si candidano, almeno non si candidano ancora al governo del paese. Dall'altra, casi come quello francese, quello fiammingo, lo stesso vale per quanto accade in Olanda, dove ormai evidentemente formazioni di nascita radicale, che nascono come formazioni di estrema destra, si stanno candidando a prendere il posto dei partiti conservatori tradizionali. Ecco, tutto questo significherà un cambio anche all'interno del panorama conservatore generale nei singoli paesi, oppure insomma, ci si può aspettare una normalizzazione di queste forze in tempi più o meno lunghi?
Ma è evidente che nella fase attuale, diciamo, della crisi politica e economica in Europa, questi partiti esercitano una pressione fortissima sul mondo conservatore. Facciamo un esempio concreto. E d'altra parte, diciamo, ci sono due scenari, io credo. Il primo è la pressione molto forte sul mondo conservatore, e l'altra è la sfida diretta con le sinistre. Cioè, diciamo, rompere quella che è il tradizionale schematismo destra-sinistra, conservatori progressisti, soprattutto nel nord Europa, diciamo, nelle forme del bipolarismo più organizzato. Noi, cioè, l'Italia è un po' neofita, no? Da questo punto di vista. Però in quella realtà, rompere lo schema destra-sinistra introducendo un terzo elemento, che un tempo si sarebbe detto né destra né sinistra, no? Più o meno le radici del fascismo europeo, ma che comunque in qualche modo riporta l'estrema destra in un ruolo politico centrale, determinante. Un esempio, Marine Le Pen da tempo ha scelto di fare di una zona della Francia particolarmente toccata dalla crisi, che è la parte settentrionale del paese, la regione del Nord Pas-de-Calais, di un paesino che si chiama Eny-Beaumont, che è un paese di 25-27 mila abitanti, una sorta di laboratorio. Che cosa ha fatto negli ultimi 5 anni? Si è candidata, ha preso, diciamo, un comitato elettorale locale, appoggiandosi a una struttura del Front National che esisteva da quelle parti, e ha cominciato a fare campagna in questo territorio. Si è prima candidata al comune di Eny-Beaumont ed è stata eletta, quindi è stata eletta nel consiglio regionale del Nord Pas-de-Calais. Dobbiamo considerare che questa è una zona sostanzialmente dove siamo, si potrebbe dire, a diverse generazioni, forse alla terza generazione della crisi, nel senso che sono i luoghi,
sì, che dagli anni 80
tradizionali
deindustrializzato
dell'industria mineraria, e quindi l'industria mineraria è cominciata ad andare in crisi addirittura negli anni 70. Poi c'è stata ovviamente di riflesso la chiusura di tutto quello che era il tessuto industriale che si muoveva intorno alla zona mineraria. Poi è accaduto che quel tasso di disoccupazione, quella crisi che prima toccava solo quella zona, cominciasse a toccare sia il Belgio, che è lì vicino, al nord, sia la regione di Parigi, che è a un paio di ore al sud, cioè i territori dove tradizionalmente gli abitanti di quella parte della Francia andavano a cercare lavoro, col risultato che siamo in quei luoghi in cui in qualche modo la crisi è stabile, cioè ci sono cresciute generazioni intere, no, che con un'idea di futuro assolutamente non definito. Marine Le Pen ha fatto di questa zona il suo laboratorio di trasformazione del Front National, sempre più sociale, sempre più di sfida alla sinistra, ancora xenofobo, ma come dicevo prima sempre più anche centrato sui temi sociali. Nelle elezioni di domenica, nelle elezioni legislative, è andata a sfidarla su questo terreno Jean-Luc Mélenchon, che è il presidente, portavoce, il leader, diciamo, del Front de Gauche, cosiddetta sinistra radicale. In realtà ci sono pezzi di socialisti, pezzi di comunisti, eccetera, eccetera.
Il coordinamento a sinistra dei socialisti.
Sì,
ecco,
sostanzialmente questo, che ha evitato con una nuova sigla la morte finale dei comunisti del PCF. E la cosa bizzarra, diciamo, di questo scenario è che in questa terra in cui i socialisti sono stati molto forti, ma che oggi vedono una crisi di credibilità data soprattutto dal numero di scandali altissimi in cui gli amministratori locali socialisti sono stati coinvolti, da una debolezza estrema del mondo conservatore, nel senso che lì l'UMP di l'ex Sarkozy, diciamo, è molto debole, in realtà facendo un gioco di schemi, estrema destra e estrema sinistra si contendono lo scenario politico. È chiaro che in questo senso, ad esempio, che cosa potrà accadere? Potrà accadere che il mondo conservatore da quelle parti dovrà scegliere se esprimere. Probabilmente non ci sarà indicazione di voto di nessun tipo. Il sistema francese prevede il ballottaggio. Al primo turno ci sono 4-5 candidati, poi ne restano un paio. e successivamente anche quelli che hanno preso meno voti convergono per portare i voti, diciamo, ai candidati maggiori. Che cosa accade? Accade che in quel caso il candidato della destra si chiama Marine Le Pen e non è un candidato conservatore, è un candidato di estrema destra. I conservatori francesi probabilmente non andranno al mare, non, diciamo che per il nord Pascale, insomma, il mare c'è, ma insomma,
un po' freddino,
verso la Manica, non è il massimo. Però il punto è proprio questo, cioè in questo tipo di scenario dove c'è uno scontro secco è chiaro che la destra scompare, oppure deve ragionare di come
la destra, diciamo, moderata,
la destra conservatrice, di come fare i conti con queste forze. La stessa cosa in qualche modo è accaduto in Olanda, cioè i conservatori sono riusciti a tornare al governo. Il governo olandese Balkenende era caduto sulla questione del ritiro dall'Afghanistan e era caduto grazie al voto della sinistra, sostanzialmente. Quindi non c'è stata più la possibilità di fare un accordo tra centrodestra e centrosinistra per un nuovo governo, e la destra conservatrice, tradizionale, liberali e conservatori hanno fatto un governo per conto loro. Non avendo abbastanza voti, hanno chiesto a Wilders di sostenerli con i loro voti. Ovviamente, che cosa hanno fatto anche in questo caso? Parliamo dell'ultimo anno. Hanno concesso a Wilders tutta una serie di elementi che erano invece quelli che caratterizzavano il programma elettorale del Partito della Libertà. E siccome il Partito della Libertà, più che xenofobo in senso stretto, è un partito, diciamo, che fa dell'Islam e della presenza sociale organizzata dell'Islam in Olanda il suo cuore in termini di propaganda politica, hanno concesso una serie di sono venuti incontro alle proposte che faceva Wilders. Ad esempio, sono intervenuti sulla presenza degli imam, e quindi hanno cercato di cacciar via alcuni imam considerati radicali, sull'impianto, la costruzione di nuove moschee. Cioè sono intervenuti su quegli elementi che Wilders aveva definito come segnali dell'islamizzazione del paese. Quindi in qualche modo hanno legittimato, attraverso un governo che non vedeva presente al proprio interno, nel proprio esecutivo, gli esponenti di questo partito, la sua stessa politica. Quindi è chiaro che in questo caso, con l'aumento e la pressione sociale derivante dalla crisi, questi partiti si trovano oggi in una posizione di ulteriore difficoltà. Nel caso, per esempio, olandese, che cosa accade? Accade che a questo punto, dopo un anno in cui il governo di centrodestra ha sostanzialmente sostenuto le posizioni islamofobiche di Wilders e del Partito della Libertà, i populisti hanno cambiato gioco e cominciano a giocare sul terreno della compatibilità europea, sul terreno dell'euro, eccetera, eccetera, in qualche modo puntando a erodere nuovamente e ulteriormente la base di consenso elettorale, soprattutto nei settori più deboli della società, di questi partiti. Il risultato è ovviamente che queste forze politiche conservatrici si trovano a doversi misurare con una sfida nuova, e da un lato cercano l'appoggio e il sostegno di queste forze politiche, e dall'altro è come se si coltivassero in casa in qualche modo il nemico peggiore. Cioè questo è un po' lo scenario. Ovviamente la vicenda della crisi economica europea è un po' l'elemento che fa da spartiacque, perché nel momento in cui molte di queste forze politiche dicono tout court usciamo dall'euro o rinunciamo ai diktat economici di Bruxelles, siccome i partiti conservatori in Europa si sono diventati più o meno quelli che più, ma in realtà insieme al centro-sinistra, si sono fatti garante, no? Il modello del governo Monti è abbastanza chiaro,
semplificativo
da questo punto di vista. A livello europeo è chiaro che le cose stanno, i nodi stanno arrivando, si può dire, al pettine, ma il vero problema è che quel tipo di proposta politica rischia da questo punto di vista di pescare sia i delusi sul piano sociale del mondo, diciamo, tradizionalmente legato al movimento operaio, insomma le culture della sinistra, sia di un mondo conservatore che per esempio su alcune proposte di rinuncia all'identità nazionale, alla sovranità politica vissuta ad esempio sulla questione della moneta o sulla questione, è il caso olandese, no? Wilders ha detto: perché l'Olanda dovrebbe cedere dei pezzi di sovranità nazionale? Perché sì, Bruxelles decide per sé. Quindi dobbiamo farlo con un governo forte. Finché noi non avremo un governo forte, non possiamo fare alcuna concessione, perché non saremmo poi in grado di fare il braccio di ferro che necessitano alcune scelte. Quindi è una condizione ingarbugliata, ma fino a un certo punto. Cioè, quello che veramente emerge è come in qualche modo ci sia una candidatura delle destre, delle nuove destre populiste, a interpretare questa fase con ipotesi differenti, cioè quella di essere forze antisistema che denunciano quanto sta accadendo, come anche provare a immaginare forme di alleanza che portino, diciamo, a soluzioni diverse rispetto a quelle conosciute fin qui.
Senti, noi abbiamo sempre prestato molta attenzione, affrontando questi temi, a come in qualche modo le forze conservatrici tradizionali siano costrette a confrontarsi con l'estrema destra. Però ovviamente facevi riferimento, diciamo, a chi è più filo europeista all'interno del panorama politico europeo. C'è la destra moderata ovviamente, ma c'è anche la sinistra moderata, il centrosinistra, come lo chiamiamo qui. Ecco, in questo caso come ci si relaziona con l'estrema destra? Noi siamo partiti da questo appello, appunto, che è firmato dal giornale per eccellenza di centrosinistra in Italia, dal circuito di giornali che sono legati a Repubblica. È un appello che appunto si intitola "Siamo tutti ebrei greci", mette l'accento sulla pericolosità delle forze di estrema destra in giro per l'Europa, in Grecia soprattutto, ma non solo. Però poi nella prova dei fatti ecco, dobbiamo aspettarci il panorama del pas de Calais generalizzato, ovvero sia si arriverà un momento in cui anche le sinistre moderate tradizionali dovranno cedere il passo, perché la loro offerta politica non sarà considerata più allettante da tanti dei loro ex elettori ed elettrici, oppure troveranno una...
C'è chiaramente il rischio che, ripeto, per quello che si diceva anche prima, c'è da considerare come l'elemento della... Intanto c'è questo elemento, ecco, diciamo, come punti. L'elemento della xenofobia, variamente interpretato, che ormai in gran parte d'Europa è diventato la questione islamica, cioè il porre in termini problematici la presenza dei musulmani in forme organizzate, cioè con rappresentanze comunitarie, con luoghi di preghiera,
che
eccetera.
Poi in molti paesi sono cittadini e cittadine di optimo iure, perché insomma,
sì,
in Francia
sì, certo,
ci sono milioni di musulmani
di
passaporto francese.
Che si rafforza dal punto di vista, diciamo, simbolico, esattamente perché non stiamo parlando di immigrati, ma perché stiamo parlando della rivendicazione di un Islam europeo declinato con le specificità dei vari paesi, che chiede spazio. Cioè non è il problema di qualcosa che viene da fuori, è che esattamente come cittadini francesi, tedeschi, belgi e quant'altro, una parte delle popolazioni di questi paesi di religione musulmana chiedono una visibilità conforme con le forme più ovviamente più diverse. È successo nei giorni scorsi a Molenbeek, la periferia di Bruxelles, che è un po' il quartiere considerato il simbolo della presenza musulmana, nel senso che c'è una forte concentrazione di immigrati, in quel caso sono marocchini, turchi, soprattutto come provenienza Marocco e Turchia, e c'è stato il fermo di una donna con un velo integrale, e c'è stata a seguito di questo fermo una notte di incidenti tra la popolazione e le forze dell'ordine, e uno sciame di dichiarazioni politiche molto 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 forti, politici che hanno detto: beh, per andare all'estero basta che vada a Molenbeek, no? Cioè, come a dire, io c'ho
il nemico in casa,
no? Cioè, c'ho il confine alla periferia della città, il confine nazionale alla periferia della città dove vivono gli immigrati. Questo per segnare qual è il clima di fondo. Questo elemento si è abbastanza stabilizzato. Faremmo un errore, io credo, a sottovalutare l'effetto, diciamo, del decennio della lunga predicazione post 11 settembre, che ha, se la questione immigrazione in quanto tale si è spostata, ha modificato, diciamo, gli accenni come senso comune delle popolazioni, la questione musulmana credo che dopo l'11 settembre, con il bombardamento mediatico, la grande riflessione e con le enormi difficoltà a produrre consapevolezza che si parlava non di stranieri, non di qualcosa di esotico e pericoloso, ma del vicino di casa che ha un'altra fede religiosa, ammesso che si sia cattolici o cristiani, insomma, come italiani, no? Però questo è stato il punto, cioè che su quell'onda lunga di questo elemento qualcuno ovviamente ha preso gli elementi più contraddittori, i punti più difficili, no? C'è tutta la discorso, pensiamo al burka, pensiamo alla la diffusione dei cibi halal, eccetera eccetera, ma al di là di questo, diciamo, è come se si fosse, da parte dei movimenti populisti, esacerbato qualcosa che era già diventato senso comune. Ecco, credo che questo sia un po' la questione. Su questo fondo, ovviamente, la nuova fase, quella della crisi, e questo elemento dell'islamofobia, dell'identità, di questa xenofobia che non è solo travestita, ma è anche, cambia un po', no? Proprio perché spesso rivendica il fatto che ci sia una presenza che rischia di limitare le libertà, tutta la retorica sui diritti delle donne, del resto è quello che fa un po' eco alla guerra in Afghanistan fatta in nome dei diritti delle donne, no? Cioè è un po' in sedicesimo, una ricaduta nella vita quotidiana della grande retorica dello scontro di civiltà. Su questo fondo di commercio che ha dato un po' il segno a questi anni e che quindi ha candidato molti di questi movimenti ad esprimere un senso comune, cioè ad essere improvvisamente ben accetti, soprattutto nei territori popolari, cioè essere coloro che interpretavano questa difficoltà o presunta tale. Si è innescata la vicenda della crisi. Ed è chiaro che la vicenda della crisi sta moltiplicando e rendendo ancora più drammatica, diciamo, la possibile uscita da questa situazione, nel senso che appunto le destre politiche stanno a lungo riflettendo su questo. Ad esempio, che cosa accade? Accade che sui termini della crisi molti di questi movimenti populisti o di estrema destra pongono, talvolta in modo esclusivamente provocatorio, cioè senza fare proposte concrete, l'idea usciamo dall'euro e si risolve tutto. Sul tema dell'islamofobia, sul tema dell'identità nazionale, però, mentre sulla questione dell'euro sono oppositori dei movimenti conservatori tradizionali, sul tema dell'islamofobia spesso fanno gli stessi discorsi. È quanto è accaduto in Francia con l'UMP di Sarkozy, è quanto è accaduto perfino in Olanda, è quanto è accaduto tra il centro e i vari partiti del progresso nei paesi scandinavi, a partire dalla Norvegia, cioè, o del partito del popolo danese nei confronti della maggioranza conservatrice danese, che è stata tenuta in vita per circa un decennio dai voti degli xenofobi, anche lì appoggio esterno che garantiva un governo, peraltro guidato da Rasmussen, quello che oggi è diventato il segretario generale della NATO, dell'Alleanza Atlantica, di governare per molti anni. E quindi è come se ci fosse un terreno comune e poi una serie di discrepanze, ed è quindi chiaro come se ci sia una sorta di braccio di ferro permanente, no? Una serie di manovre tattiche di volta in volta per definire un terreno sul quale talvolta ci si trova a dire le stesse cose, talvolta ci si trova a dire cose in contraddizione. Però è evidente che il fondo di questa vicenda rischia di diventare oggi la crisi. E qui c'è da dire che probabilmente, al di là di questo appello, che sembra l'appello da cui siamo partiti, dire siamo tutti ebrei greci fa ovviamente riferimento al siamo tutti ebrei tedeschi, a uno scenario da Weimar, da Repubblica di Weimar, no? Cioè,
adesso anche quelli erano tempi di crisi.
Certo, esattamente. L'idea che da una lunga crisi economica si possa uscire con il totalitarismo, l'assolutismo, con l'idea del successo dei partiti, dell'odio etnico, del razzismo, eccetera. Le cose sono un po' più complesse, perché questa crisi viene in realtà dopo altri anni di crisi, perché la condizione politica europea è diversa di quella degli anni 20. Il vero problema è che non sembra esserci, nemmeno da chi lancia questo allarme, un'idea di come rispondere alle questioni sociali che la crisi economica e politica europea pone, perché c'è una crisi che riguarda i mercati, c'è una crisi che riguarda le borse, c'è una crisi che riguarda la società in termini di posti di lavoro, c'è una crisi anche politica, no? Cioè del fatto che effettivamente tutto questo sembra cadere sulle spalle dei cittadini senza meccanismi decisionali, senza vere e proprie possibilità di scegliere e di decidere. Per cui banalmente verrebbe da dire che solo più democrazia può sconfiggere, diciamo, le tendenze autoritarie, però è anche vero che, diciamo, dentro questo scenario della crisi c'è anche un altro problema di fondo: perché le estreme destre riescono a interpretare questo tipo di malessere? Forse perché c'è una difficoltà politica anche da parte della sinistra. Si diceva prima il caso di Annie Beaumont, della candidatura di Marine Le Pen. Una delle cose, probabilmente Jean-Luc Mélenchon, il portavoce del Front de Gauche, vincerà queste elezioni nel Nord Pas-de-Calais e si dirà sconfitta dell'estrema destra. In realtà Marine Le Pen vincerà il primo turno e Mélenchon, raccogliendo anche i voti dei socialisti, di molti altri, eccetera, eccetera, potrà vincere. È probabile, ma magari ne riparleremo in seguito, che accada
anche
questo.
Anche perché i riflettori saranno, molti dei riflettori della politica francese saranno lì.
Saranno sicuramente proiettati lì.
Non è un seggio come tutti gli altri.
Il problema però è che perché è proprio Marine Le Pen, ovviamente parliamo di una scelta speculativa, no? Cioè non stiamo parlando di qualcosa di anime belle che non sanno quello che fanno. Cioè, ovviamente lei ha scelto quel luogo simbolo della crisi proprio per candidarsi a rappresentare i francesi, i piccoli francesi dentro la crisi. Però perché l'estrema destra fa un investimento di questo tipo di lungo periodo, cioè sceglie per 5 anni di stare dentro un territorio così toccato dalla crisi? Questo è anche un elemento su cui interrogarsi. Evidentemente quei territori, di Mélenchon cosa si è detto? Vincerà, ma è paracadutato, cioè ha messo la prima volta piede a Enin Beaumont 15 giorni fa per annunciare la sua candidatura. Prima non c'era mai stato. Ed è quello che è accaduto anche in altre occasioni, no? Anche in altre parti d'Europa. Cioè, uno dei problemi è che effettivamente, rispetto alla difficoltà di rappresentare questi ceti sociali, ci sono due elementi. Un elemento è quello del senso. Allora, paradossalmente la xenofobia è servita nell'ultimo quindicennio a dare un senso, no? Cioè, come se sulla crisi dell'ideologia si fosse inserito questo elemento dell'identità come ideologia soft, no? In qualche modo, cioè,
che poi soft fino a un certo punto,
ma non è caratterizzata da quegli elementi di appartenenza, non so come dire, no?
Sei chiarissimo.
È elementare, no? Sono cristiano piuttosto che islamico, bianco piuttosto che nero. E su questo elemento si sta innescando oggi la vicenda della crisi. Un ultimo elemento: c'è uno studio recente che è stato pubblicato in Olanda, che racconta, attraverso la lettura dei dati delle ultime elezioni amministrative olandesi del 2010, la composizione sociale, diciamo, dell'elettorato di Geert Wilders. E emerge una cosa abbastanza chiara, ormai lo sappiamo, sono anni che ce lo diciamo: i voti di Wilders sono lungo la costa intorno al porto dell'Aia, che è una zona di vecchio proletariato bianco, cioè sostanzialmente
nonché culla del movimento operaio olandese,
i lavoratori del porto, dove però c'è sempre meno lavoro, e quindi sono lavoratori che hanno di quell'identità una sorta di memoria, sono rimasti a far gruppo tra sé, tra loro, ma diciamo sono territori toccati fortemente dalla crisi sociale.
La memoria artificiale di un tempo meraviglioso dove c'erano solo loro e tutto andava
che diventa
meglio,
però paradossalmente un terreno lavorabile per la xenofobia.
Assolutamente.
Perché c'erano solo loro, che erano anche tendenzialmente solo bianchi, certo, olandesi. E poi l'altro territorio sono le nuove zone residenziali delle villette a schiera, di quelli che, secondo questi sociologi, questi urbanisti che facevano questa analisi,
dalla città
sono o fuggiti alcuni, oppure sono arrivati nuovi ceti che vengono dalle campagne e che solo oggi si sentono ceto medio, cioè sostanzialmente quei nuovi soggetti sociali che però sarebbe difficile definire come abbienti. Il resto, che è il centro della città, è diviso tra i quartieri in qualche modo oggi tendenzialmente abitati dagli immigrati e i quartieri
per ricchi,
quelli dove, essendo anche quella la capitale politica dell'Olanda, dei Paesi Bassi, ci sono anche, diciamo, i luoghi del potere, eccetera, eccetera. Ecco, questa rappresentazione.
C'è allo stesso tempo l'odio nei confronti della burocrazia corrotta e allo stesso tempo.
Mi sembra uno spaccato molto interessante.
Beh, sì.
No?
Non originalissimo.
Non originalissimo, ma appunto di questa.
Cioè, no, nel senso che l'abbiamo visto spesso,
esatto,
in passato.
Cioè, però ecco, questo dice qualcosa di diversi pezzi di elettorato e le diverse crisi che questi elementi finiscono per rappresentare.
Benissimo, senti, il nostro tempo attuale è finito qui. Io direi a questo punto, però, se tu ci sei, di dedicare il nostro prossimo lunedì alle elezioni specifiche di questo
anche,
piccolo borgo
concreti, a questo punto non sono le nostre chiacchiere.
Del Pas de Calais, sì, poi insomma, siccome la Francia è comunque un paese più efficiente di noi, i risultati elettorali arrivano nel tardo pomeriggio della domenica, e poi insomma noi continuiamo a dare molta rilevanza al caso francese, perché insomma i voti si contano ma si pesano anche, ed è evidente che la rilevanza delle elezioni francesi su quella di altri paesi è insomma un dato di fatto. Per cui lunedì prossimo cercheremo un po' di analizzare quello che è successo. Potremmo anche trovarci di fronte a uno scenario in cui oltre un terzo degli elettori e delle elettrici della Francia si, diciamo, votano per quelli che vengono definiti partiti antisistema. Poi i partiti antisistema,
sì,
è una definizione che piace ai giornali nostrani.
C'è da dire che rispetto alla questione francese, l'altra sfida, che è nazionale, va oltre il territorio del Pas de Calais, è il fatto se il Front National riuscirà, perché in Francia c'è una legge elettorale particolarmente complessa, a rientrare in Parlamento, da cui è stato escluso da 25 anni, malgrado abbia appunto percentuali di voto altissime. Siccome le percentuali devono essere stabili a livello nazionale, il Front Nazionale, avendo dei picchi di voti in alcune parti e pochi voti in altri territori, non è mai più rientrato dalla metà degli anni Ottanta, e sarà un altro degli elementi da verificare, insomma.
Beh, anche questo ovviamente è tutta a favore della propaganda, perché insomma un sistema elettorale che mette alla porta un partito che comunque ha il 15%,
apposta da Mitterrand, diciamo, questo si disse in Francia, per escludere proprio Le Pen.
Sì, però insomma ecco, poi la cosa crea qualche problema successivo, evidentemente. Va bene, grazie mille. Allora ci risentiamo con te lunedì prossimo.